alla professoressa Lucrezia Lombardo, che è docente appunto di storia e filosofia in un liceo fiorentino. Buongiorno Lucrezia,
buongiorno.
Bentornata su Radio Fly. Allora, il programma di storia innanzitutto nelle scuole italiane come è impostato? Fornisce una preparazione adeguata ai nostri ragazzi oppure presenta delle lacune?
Ecco, questa è una domanda complessa e molto importante. Brevemente, il programma nel triennio è articolato come segue. Il terzo anno in genere viene studiata la storia medievale, quindi si parte dalla caduta dell'impero romano o dal Sacro Romano Impero fino ad arrivare all'incirca alla scoperta dell'America. Il quarto anno è l'anno dedicato alla storia moderna, quindi dal 1492 in genere fino al Congresso di Vienna. Il quinto anno infine è dedicato alla storia contemporanea. E tuttavia i docenti di storia si trovano spesso davanti a un problema, che è il seguente: un programma appunto mastodontico che difficilmente si riesce a svolgere per intero. Inoltre l'approccio allo studio della storia ancora oggi eccessivamente tradizionale e imposto o proposto dal Ministero prevede uno studio nozionistico prevalentemente, ma poco ragionato, laddove per ragionato intendo che la storia, essendo una materia estremamente impegnativa ma anche estremamente affascinante, per i ragazzi è spesso invece una disciplina noiosa, perché il metodo di insegnamento, lo ripeto, è nozionistico. Ciò che occorrerebbe fare sarebbe invece approfondire criticamente gli eventi storici, avere un approccio maggiormente attualizzante, partire dalle fonti, spingere e stimolare i ragazzi alla discussione, individuare i macro problemi storici, cause e conseguenze dei fenomeni, il rapporto all'oggi. Quindi la storia è una materia assolutamente necessaria, secondo me, non soltanto per chi svolgerà un ruolo attivo nella società in senso politico e via dicendo, ma per il cittadino comune che, se non possiede le conoscenze storiche adeguate, non è nemmeno consapevole dei propri diritti, della propria condizione. Quindi delle lacune purtroppo ci sono, e come. E queste lacune sono dovute innanzitutto al programma stantio, successivamente a un metodo ancora troppo tradizionale di insegnamento che si basa esclusivamente sulle nozioni, non attualizza e non sviluppa il pensiero critico, che invece è la competenza principale che la storia dovrebbe attribuire, passare, veicolare ai ragazzi.
Ecco, la materia nel corso degli anni è stata spesso al centro del dibattito, no? Tanto che via via negli anni si è scelto anche di ridimensionare un po' le ore di insegnamento di storia, o magari si è fatto scelte diverse tra licei e istituti professionali. Quindi, professoressa, l'apprendimento scolastico della storia è destinato a soccombere?
Sembra che vogliano che sia destinato a soccombere. Dal mio punto di vista non lo dovrebbe affatto essere, perché ripeto, la storia è una delle discipline più importanti per la formazione dell'individuo e per il ruolo sociale che l'individuo andrà ad occupare. Faccio un esempio: se i giovani non sono ferrati nella storia e non hanno minimamente consapevolezza del percorso che ha portato per esempio l'Italia ad essere una democrazia, quindi di quella che è stata la resistenza, di quella che è stata la dittatura fascista, di quelli che sono stati i totalitarismi novecenteschi, cause e via dicendo, anche però delle epoche precedenti, la storia moderna, quella medievale, che hanno definito la conformazione attuale dell'Europa e del mondo. Ecco, quello studente un domani sarà senz'altro un cittadino che avrà, primo, minor consapevolezza dei diritti, secondo, sarà un cittadino spinto all'inazione, nemmeno a lottare per ciò che gli è dovuto, appunto i diritti, il diritto a un lavoro dignitoso e via dicendo. Quindi il problema è che sembra che la storia vogliano ridimensionarla, marginalizzarla, le si voglia affidare un ruolo così di materia appunto nozionistica di contorno, ma invece dovrebbe essere una delle discipline centrali. Faccio ancora un altro esempio: il tema di cittadinanza e Costituzione, il fatto che sia una disciplina fondamentale da rendere obbligatoria nei licei e da portare alla maturità, è venuto fuori, se non sbaglio, l'anno scorso. ma ci accorgiamo solo adesso che cittadinanza e Costituzione, quindi storia, quindi la storia contemporanea più recente, sono fondamentali per comprendere cos'è la democrazia, per far sì che l'individuo abbia un pensiero politico attivo, per capire cosa sono le ideologie, cos'è la manipolazione? Soltanto ora ce ne accorgiamo? Quindi la storia la vogliono marginalizzare, ma di fatto sarebbe invece una disciplina di contro da riscoprire e da riproporre come centrale nel percorso di insegnamento, proprio perché si parla tanto di democrazia, si parla tanto di eguaglianza, integrazione, ma tutti questi macro valori restano formali se non c'è la consapevolezza storica dell'individuo, del giovane, del cittadino di domani come di oggi.
Certo, Angela Merkel quindi ha fatto bene a sottolineare proprio, diciamo, partendo da se stessa, questa lacuna che probabilmente sente importante. D'altra parte, insomma, certo, come dimenticarci di gaffe note da parte di politici o di personaggi noti proprio in fatto di storia. Qui ovviamente noi ci teniamo ad ampliare il discorso e a generalizzare sulla preparazione di tutti noi, dei nostri ragazzi.
Certo, a proposito di Angela Merkel, io non nascondo che mi ha colpito innanzitutto il fatto che lei stessa non fosse sufficientemente formata nella storia contemporanea delle relazioni internazionali, perché un politico non può non possedere queste conoscenze. Questo è incredibile, secondo me. Ci dovrebbe essere una selezione della classe politica molto più rigorosa, perché la democrazia, il fatto che tutti, giustamente, al di là del censo, dello status sociale, possano aspirare a ruoli politici, dovrebbe essere però correlata anche a una preparazione adeguata, a una formazione proprio della classe politica. Dall'altro lato, coraggiosa Angela Merkel, che ha ammesso questa lacuna e che ha sottolineato quindi l'importanza della storia e della conoscenza storica. Riprendo soltanto una questione che avevi accennato precedentemente, cioè quella della distinzione dei programmi tra i licei e i professionali. Ecco, nei professionali, per esempio, il ruolo delle discipline umanistiche tout court e anche della storia quindi è marginalizzato. Perché? Perché, lo dice il termine stesso, si valorizza principalmente una formazione concreta, pragmatica, appunto professionalizzante. Ma non possiamo dare ai ragazzi delle scuole professionali una formazione inferiore rispetto a quelle dei licei. Io lo sottolineo e lo ribadisco, questo è classismo, perché non si può pensare che questi giovani debbano diventare operai obbedienti e la storia, le discipline umanistiche, la capacità di dialogare, di parlare, non la debbano possedere. Questo è vergognoso, perché una scuola impostata così significa preparatevi a fare gli operai, ma non ponetevi domande circa i vostri diritti, circa le vostre condizioni di lavoro, circa la possibilità di una vita più dignitosa. Qui riprendo Don Milani, che diceva: la conoscenza del linguaggio è l'elemento fondamentale per l'emancipazione, per la vostra libertà, diceva ai suoi alunni. Quindi finché non imparerete il significato di ogni singola parola che trovate nei giornali, in chi vi parla, voi non sarete persone libere. Io questo lo sottolineo, la conoscenza umanistica, storica, letteraria, quindi il linguaggio, quindi la capacità di decifrare ciò che gli altri dicono e di saper articolare bene ciò che diciamo, determinano uno status sociale, così come la competenza storica, perché significa consapevolezza o meno dei propri diritti. Queste conoscenze vanno fornite a tutti parimenti, si parla di pari opportunità, queste sono le pari opportunità su cui investire, queste è l'educazione, la formazione, certo, dei giovani, la prima cosa.
Per fortuna ogni tanto si ha notizia anche di qualche imprenditore illuminato, come è successo qualche settimana fa, adesso purtroppo non ricordo il nome, ma dove l'imprenditore dedicava l'assemblea, diciamo, settimanale con i propri dipendenti allo scambio della lettura di un libro, il racconto tra i vari dipendenti. Insomma, ci sono stati per fortuna degli imprenditori che hanno puntato anche sulla cultura oltre che poi sul rendimento, diciamo, vero e proprio nella propria azienda, nella propria fabbrica. Probabilmente, io ne sono convinta, bisognerebbe cercare di migliorare anche la parte di insegnamento, perché anch'io mi ricordo, nonostante siano passati diversi anni, quando ti insegnano la storia sembra che la cosa importante è ricordarti la data precisa e non poi il contesto.
Esatto, quindi non è la data il punto. Certo, le date fondamentali vanno sapute, un ordine cronologico va dato, ma è la comprensione degli eventi, del perché avviene ciò che avviene, perché le guerre di religioni, perché, diciamo così, in tempi più recenti i totalitarismi, perché la guerra fredda. Gli eventi sono concatenati, è questo il punto. Le cause si ripetono, c'è una ciclicità proprio dell'avvenire storico, dell'accadere storico, come diceva Giambattista Vico. Le epoche si ripetono, gli errori anche, purtroppo. Questo un po' per la natura umana, che consustanzialmente ha bisogno proprio di compiere l'errore e la caduta per comprendere in prima persona, ma anche perché la storia non la conosciamo. Se la conoscessimo, ecco, noi anche come cittadini avremo una consapevolezza del presente e la capacità di scegliere assai maggiore rispetto a quella che abbiamo oggi.
Certo, e poi in un mondo globalizzato come quello che abbiamo visto più che mai con la pandemia stiamo vivendo, questo è importantissimo anche per...
Certo.
Capire tante cose, mentre nel nostro paese molto spesso si parla di quella che viene definita la povertà educativa, già molto diffusa nel nostro paese prima della pandemia, poi con il Covid abbiamo notato come invece questa sia stata sottolineata. Adesso pare ci siano buone notizie in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede uno specifico capitolo dedicato alla scuola e all'istruzione, e sperando che sia la volta buona, professoressa.
Speriamo che sia la volta buona, appunto, perché si accorgono ora che c'è la povertà educativa. La pandemia non ha fatto altro che tirar fuori un malessere, un disagio, delle problematiche esistenti da anni, che io ho denunciato anche in un libro che ho scritto, ma al di là di questo in tanti ne abbiamo parlato, della difficoltà proprio del sistema scolastico educativo, della crisi enorme del concetto stesso di educazione che coinvolge le istituzioni, la scuola, la famiglia e via dicendo. Speriamo che sia la volta buona.
Se dovesse velocemente dare un suggerimento per rendere più accattivante l'insegnamento della storia in chiusura di questa nostra veloce colloquio questa mattina sulla materia storia, quale potrebbe dare, professoressa?
Innanzitutto l'utilizzo delle fonti. Poi l'utilizzo di articoli di giornali, testi che parlano del contemporaneo e dal contemporaneo risalire indietro, individuando cause e connessioni con gli eventi. Poi un coinvolgimento in prima persona dei ragazzi, in forma dialogica e di interrogazione. Io chiedo a loro il perché le cose avvengono, le cause, le conseguenze dei fenomeni, quali possono essere. La storia va insegnata anche in forma proprio di dialogo, perché se appresa può diventare lo strumento per sostituire il conflitto tramite il dialogo, appunto. Quindi il dialogo gradualmente può andare a sostituire il conflitto. Se educhiamo questi giovani col dialogo basato sulla storia, comprendere i fenomeni, a articolarli, a confrontarsi, ecco che su lunga scala creiamo una generazione che la conflittualità la rifugge.
Sono le cose anche che restano più in mente, no? Quando si crea il dibattito, quando vedi, appunto lei citava i giornali, quando vedi quell'articolo, lo ricolleghi, e questo è, speriamo, sia l'insegnamento su cui si baserà anche la storia nel prossimo anno scolastico, va bene, professoressa? Noi vogliamo essere ottimisti e fiduciosi.
Senz'altro, quello è fondamentale.
Grazie alla professoressa Lucrezia Lombardo di essere stata con noi oggi, grazie.
Grazie a voi, grazie.